Cantone del Foro di Firenze. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Che riflessioni possiamo fare su questo momento di stato di eccezione che sta entrando anche in frizione, almeno con certi aspetti dello Stato di diritto?
Ma intanto, diciamo, con rispetto verso chi si trova esposto a situazioni che non sono non solo la mia, ma fortunatamente neanche quella generalizzata toscana rispetto a contesti come quelli lombardi, io ho amici che sono esposto a situazioni ben peggiori delle mie, quindi lo dico davvero con molto rispetto. Ho cercato di riflettere su una condizione che mi pare foriera di rischi, perché non tanto la scelta di uno strumento tecnico quale il DPCM, che quindi si sottrae al dibattito parlamentare per ovvie ragioni di tempo, è uno strumento agile, non necessita di voti di fiducia che pure verrebbero certamente accordati, o di, tra virgolette, lungaggini burocratiche. È quello che questo clima si tira dietro. Io, come tutti credo, ma ovviamente con una sensibilità che fa i conti con la mia storia professionale, sono molto preoccupato di quello che succede in carcere e mi aspetterei risposte adeguate alla condizione di degrado e di abbandono del carcere, ma sono molto preoccupato per la tenuta democratica di questo paese, perché non è, credo, necessario incomodare la storia patria per ricordare che dopo momenti diciamo di grande drammaticità che il paese ha vissuto, non è possibile uscirsene evocando lo spirito italico, italiani brava gente, ci rimbocchiamo le maniche, cantiamo sui balconi cose che scaldano il cuore, senza stare attenti, sorvegliare il tema dei diritti. Abbiamo gli ospedali in affanno perché gli ospedali li abbiamo messi un po' da parte negli ultimi anni, e non mi riferisco alla sanità toscana. Abbiamo, diciamo, scoperture scolastiche, abbiamo tribunali che affogano, e adesso scopriamo le meraviglie del telelavoro, del lavoro a distanza, dei processi a distanza, della smaterializzazione dei corpi. Ecco, io invito semplicemente a fare molta attenzione su quello che ci sarà dopo, se ci sarà un dopo, come tutti ci auguriamo, e quello che c'è durante. Molte persone che stanno facendo molta fatica nel loro lavoro, e mi preoccuperei molto di questo, più che di rincorrere le bozze dei decreti del DPCM o dei disegni di legge o dei decreti legge che affannosamente rincorriamo per vedere se ci tocca o non ci tocca un certo beneficio fiscale, economico o quant'altro. Stiamo attenti.
Peraltro, giustamente lei ricordava il carcere, che è oggetto spesso delle sue riflessioni, ne abbiamo parlato spesso anche da queste frequenze.
Sì.
E l'ultima vicenda è particolarmente incredibile, no? 12-13 morti nelle carceri, passate in un come bere un bicchiere d'acqua praticamente, è una situazione che non diciamo oggettivamente è difficile da risolvere dal punto di vista sanitario, considerando il tipo di sovraffollamento che abbiamo nei nostri istituti penitenziari.
Certo, guardi, io ho visitato, per ragioni definiamole istituzionali, ho fatto parte di commissioni parlamentari ministeriali, quindi diciamo il carcere è un po' la mia vita. Io ne ho viste 40, tutti i CIE, tutti gli OPG, le REMS, carceri all'estero, conosco la realtà. Non è possibile immaginare che in carcere si rispetti quello che a noi viene chiesto di rispettare, la distanza l'uno dall'altro e quant'altro. Allora, se non per umana comprensione, almeno per opportunismo, una persona che ce ne sono già, ma diciamo una situazione che deflagrasse in carcere comprometterebbe non solo la salute e la vita dei detenuti, ma la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, a meno che si decida di farli crepare in galera. Il capo del DAP non è andato quando le carceri erano in fiamme. Il ministro, che ignora la differenza fra dolo e colpa, balbetta soluzioni improvvisate, scaricando sulla magistratura, perché faccia quel che può a legislazione invariata, quando un paese appena civile dovrebbe riconoscere che, non dico tanto, ma un provvedimento di indulto che non è praticabile per le ragioni che sappiamo, bisogna tenere la posizione del legge e ordine, ma un provvedimento di indulto che di solito è composto da due articoli e che si calendarizza certo con maggioranze pazzesche che sono state introdotte dopo mani pulite, ma diciamo una situazione come questa, a voler pensare a soluzioni pratiche, ripeto, non di buonismo, lo si potrebbe fare. Non vogliamo fare quello e dobbiamo cercare soluzioni di altro tipo, legislazione invariata, le stiamo tentando tutte, io ho passato ore in studio a fare istanze per cercare di tirar fuori le persone e adesso mi auguro che i magistrati rispondano alle conseguenze. Quello che voglio dire è che chiudere gli occhi su una realtà che non è altro da noi, e siamo noi quelli che vanno in galera, siamo noi quelli che ci possono anche finire, ma comunque la galera ci appartiene. Ma io non riflettevo solo, se posso dire così, sul carcere, che pure è una cosa che mi è molto cara, riflettevo su noi buoni, sul nostro paese, che dovrebbe preoccuparsi molto di quello che accade. Non è un appunto al governo, perché il governo sta facendo cose che probabilmente, certamente non si aspettava, e dobbiamo ringraziare chi sicuramente si sta adoperando sopraffatto dagli eventi. È un invito a non considerare che quello che oggi ci viene propinato come situazione eccezionale possa diventare una situazione di normalità.
Sì, anche perché, come avevo visto nella storia, poi basta poco. Il problema poi non è, come si dice, di uscirne migliori da questa vicenda, ma non di non diventare peggiori ora. Grazie all'avvocato Michele Passione, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti quanti.
Intanto vi diciamo che oggi gli amici